E questa è la musica dei Rhapsody Smorina, quindi, che sono qui con noi a Radio Città Aperta. Parliamo di un album uscito qualche mese fa dal titolo Octopus, Il controllo delle menti. E quindi chi abbiamo qui con noi del gruppo nei nostri studi?
Ciao innanzitutto.
Ciao, ciao. Bentrovati.
Federico
e Walter.
Quindi batteria, chitarra e voce.
E basso e voce.
Basso e voce.
Basso e basso voce, e voce. Sì, siamo formazione tra virgolette atipica, in realtà neanche tanto, insomma.
Atipica in che senso?
Con la prima voce bassista.
Ah, sì, sì. Oh, soprattutto, beh, io so cosa vuol dire questo nome, però è uno scioglilingua che penso anche a voi sta creando qualche problema,
sì,
ad altri, come viene pronunciato e via dicendo. Rhapsody Smorina. Sì. Smorina era un re etrusco.
Sì, sì, Smorina era un re etrusco, quindi nell'arco degli ultimi 15 anni, poco per volta, io sono stato eletto a re etrusco, a sua reincarnazione.
Addirittura.
No, sono conosciuto così nell'ambito artistico, negli ultimi, cioè, insomma, nelle nostre piccole performance prima locali, poi è stato acquisito così abbastanza in maniera consolidata, dopodiché appunto è nato il seguito, no? Cioè i suoi rabdomanti, la sua schiera di musicisti dietro Smorina, quindi Rhapsody Smorina.
Quindi gli altri sono i tuoi seguaci, tu li comandi?
Beh, sì, insomma, praticamente sì, è il despota.
È il despota, confermi.
Anche se poi nella realtà non è. Non lo è, non lo è. No, cosa ne pensi tu?
Sentiamo un po' chi lo vive.
No, in realtà siamo
pelle.
Una squadra ben assortita. Abbiamo lavorato molto bene. È stato un lavoro abbastanza impegnativo, diciamo,
sì.
Riuscire a produrre un lavoro, diciamo così, del genere con questo tipo di risultato. Però proprio grazie anche all'armonia che c'è stata tra di noi, anche con Daniele Fallarino, il chitarrista,
che purtroppo oggi,
non è potuto essere qui con noi, no. Quindi, anzi, che lo salutiamo. Dicevo appunto che l'armonia che c'è stata tra di noi ci ha permesso appunto di ottenere questo risultato, del quale comunque siamo
contenti,
siamo molto soddisfatti, sì.
Esatto, quindi questo è il vostro primo album, Octopus, Il controllo delle menti. Si parla proprio di... c'è un forte discorso politico e sociale nella musica di Rhapsody Smorina.
Sì. Piuttosto marcato, sì,
esatto,
sì, sì.
Anche nei video.
Faccio due precisazioni, se mi posso permettere. In realtà noi abbiamo già un primo album prima di questo, dove ovviamente però c'erano altre collaborazioni. Questo è il primo vero album, diciamo, di squadra, come ha detto Federico, cioè dove si sono unite le composizioni e gli arrangiamenti e sono state diciamo il frutto di una collaborazione intensa e paritetica fra tutti e tre, no? Però in realtà c'è già un primo album risalente al 2012, vabbè, di cui ovviamente ormai è rimasta una storia. Questo album si chiama Il controllo delle menti, non delle menti. Molto spesso anche qui purtroppo la stampa o la radio tende a cadere,
sì,
perché in realtà ha un senso questa cosa.
Sono i tranelli che tende il re etrusco.
Esatto, sono continui tranelli che ricorrono anche nei testi, in realtà, no? Proprio perché in realtà al di là del controllo delle menti, che c'è sicuramente, è una delle tematiche importanti, no? Anche se molto spesso viene utilizzata a pretesto per definire quelli che come noi narrano queste storie dei complottisti, cioè voglio dire, il controllo delle menti può significare anche semplicemente il sistema della comunicazione di massa oggi, dei mass media, che è estremamente pilotato sempre verso determinate scelte, determinati contesti, e quindi c'è molta politica, chiaramente. Moltissimi dei testi, praticamente quasi tutti gli 11 brani, direi 10 almeno, hanno una forte connotazione più o meno diretta, molto spesso in realtà è velata da frasi molto ironiche, sarcastiche, nascoste dietro
giochi
di parole continui, che però sempre lasciano intendere una forte vena, diciamo, di disappunto, diciamo così, non sempre di protesta. Poi ci sono vari livelli, dipende dai brani, ecco.
La Giungla dell'Orco, per esempio, è anche l'ultimo video che avete realizzato.
Sì, Giungla dell'Orco, per esempio,
il brano che abbiamo ascoltato.
Esatto, è un po' fa una specie di storia a sé. Giungla dell'Orco, sì, è appena uscito, tra l'altro il videoclip è stato pubblicato su YouTube. Il nuovo videoclip da pochissimi giorni, quindi ancora non è partita la vera e propria campagna, diciamo, di marketing. E Giungla dell'Orco, se vuoi posso dire due parole su quello che, ecco, normalmente noi Rhapsody, giusto per sminuire un po' l'attività del Re Etrusco, i Rhapsody in realtà, me incluso, io come cantore e loro come musicisti, abbiamo un semplice compito: raccontare delle storie. Questo è quello che facciamo. E fra le varie, in Giungla dell'Orco raccontiamo un insieme di storie, partendo da fatti realmente accaduti che mi sono stati anche raccontati, di violenze estremamente forti, diciamo così, tra virgolette, violenze perpetrate ai danni di gente debole, indifesa, da posizioni, da altre persone in posizioni di forte potere. Faccio l'esempio di un fatto che mi hanno raccontato, di violenze di donne, insomma, subite durante addirittura delle visite da parte di medici, così come anche di ragazzini, come ben sappiamo, ormai sono storie anche più o meno consolidate a danno di diciamo, uomini di chiesa, diciamo così. E niente, qui si narra di questa storia in maniera più o meno anche qui velata, raccontando un po' il fatto di questo personaggio che veniva tanto osannato dalla società, dalla buona società, in realtà, appunto, all'atto della sua morte, al funerale, si presentano di nascosto una serie di persone che hanno subito violenza da lui e che vorrebbero raccontare a questa gente quanto in realtà lui era assolutamente abietto rispetto a ciò che veniva raccontato nella realtà, ma non ne possono essere in grado, ecco.
Bene, quindi questo spiega bene quello che è parte del contenuto dei Rhapsody Smurine di questo album. Allora, io direi di ascoltarci qualcos'altro. Che cosa vogliamo proporre?
Allora, io manderei, per esempio, farei ascoltare Sbriganti.
La traccia d'apertura.
Sbriganti, che tra l'altro è la traccia numero uno, esatto. La traccia numero uno del lavoro, dell'intero album. Anche Sbriganti c'è una forte connotazione, figurarsi se fosse il contrario, è una forte connotazione storico-politica, insomma, è un po' anche questa una storia narrata dalla parte del perdente, ecco. Normalmente le storie sui briganti che sentiamo raccontare hanno sempre questa connotazione un po' folk popolare, ecco, noi abbiamo voluto, ti sintetizzo in estrema sintesi proprio tutto quanto, abbiamo voluto fare una versione molto rock di quello che normalmente narrano i cantori, no, dei cantori del Potentino, delle zone del sud Italia, su questi briganti nascosti nelle campagne a difendere il loro territorio dall'aggressione piemontese.
Eccoli qui, Rhapsody Smurina.
Sembra un bene, quasi non mi accorgo della storia.
Loro si chiamano Rhapsody Smurina, l'album che è Il controllo delle menti, Octopus, Il controllo delle menti, disco distribuito da Goodfellas. Abbiamo ascoltato questi sbriganti che ci avete spiegato appunto prima della messa in onda della canzone. Canzone che, scusate, album che si compone di 12 tracce. Però sì. Tu prima ne hai detto 11.
No, ho detto 11 su 12 hanno questa connotazione, forte connotazione. Okay, sì, okay, sì, okay. No, il 12 invece, o 12 come si dice, si dovrebbe dire più correttamente. Poi tra l'altro non so se si è capito, voglio dire, noi siamo definiti band romana, ma io ho una storia romano. Completamente diversa.
Tu dove sei precisamente?
Allora, io sono un miscuglio appunto, in quanto ho origini... Se possiamo raccontare tutta questa storia, ho origini napoletane di padre, però ho vissuto per 20 anni in Puglia. Poi sono stato un anno in Germania e infine, diciamo così, sto parlando delle ultime, delle permanenze, quelle che hanno più senso, superiore almeno all'anno. Sono più di 10 anni che sono in questa zona di Roma, un po' etrusca, diciamo, non proprio Roma.
Dove? Cerveteri, dove?
No, sono sopra il lago di Bracciano.
Ah, ok. E quindi questa influenza si fa sentire. Sì. Federico invece romano.
Beh, più o meno, perché sì. Anche io ho una mia parte, esatto, di provenienza appunto nella...
Sì. In realtà ci siamo
nella stessa zona etrusca, infatti
ci siamo incontrati lì.
Era obbligatorio dare il nome a questo. Tra l'altro Federico, ricordiamo, anche batterista di Fonderia da anni. Insomma.
Sì, 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 sì.
Tuttora attivi,
anche se un pochettino diciamo a rallentatore in questo periodo per vari progetti appunto personali, insomma, ecco, di tutti quanti, però ecco, stiamo per ritornare in scena.
E ora però siete concentrati giustamente su questo album che è uscito da qualche mese. Ora come lo state promuovendo? State suonando dal vivo? Come si sta?
Sì, abbiamo fatto un po', abbiamo fatto alcune date, abbiamo fatto tempo fa la serata di presentazione a Roma, alle Mura, è andata anche abbastanza bene. E abbiamo proposto pochi giorni fa in un locale sempre su a nord di Roma in versione acustica i brani. Pure quella è stata un'esperienza
interessante,
perché anche riarrangiare i brani in modo, diciamo così, semi unplugged
ha un suo senso.
E poi anche la resa sonora diciamo ha avuto successo questo tipo di arrangiamento,
considerando poi quanto sia difficile in Italia avere molte possibilità di date in elettrico, no? Cioè, voglio dire, non è... Al di là del fatto che sono tantissimi, proprio il numero delle proposte sono numerosissime, poi comunque i locali inevitabilmente non sono certo in aumento qui, quindi...
Ma i vostri pezzi nascono in acustico o in elettrico?
Allora, in realtà un po' e un po', ovviamente sempre in riferimento a quest'album, alcuni pezzi sono nati proprio da una base che avevo costruito io con chitarra e voce, e poi appunto ci abbiamo costruito l'arrangiamento. Faccio l'esempio di Cianuro ai Papaveri o altri brani, diciamo, più vicini alle ballate, altri brani più, diciamo, con una sezione ritmica più esplosiva, li abbiamo proprio costruiti su delle idee direttamente in studio, prima di andare in studio a registrare, molto prima, perché tra l'altro è un lavoro abbastanza meticoloso questo che abbiamo fatto, è lungo, e li abbiamo costruiti e arrangiati appunto in trio, in elettrico, sì.
E quanto avete lavorato a questo disco?
Federico forse mi potrebbe venire in aiuto. Allora, noi abbiamo finito le registrazioni, La bellezza, di quasi un anno fa. 8 mesi fa abbiamo finito le registrazioni.
Beh, diciamo che c'è tutto il lavoro di preparazione tra la stesura dei brani, l'arrangiamento nostro, poi il lavoro di registrazione, missaggio e mastering, che tra l'altro, ecco, mi fa piacere citare il fatto che è stato fatto con l'aiuto di Alessandro Cavallo, che è il fonico di Studio 7, lo studio base anche della Fonderia, certo, ovviamente di altri progetti, ed Alessandro, che ha fatto un ottimo lavoro insieme a noi,
per mesi seduti,
beh,
per mesi,
sì, insomma, ci abbiamo messo un annetto buono, credo, ecco.
Beh, quindi un lavoro anche meticoloso e severo da parte vostra.
Sì, è stato abbastanza severo, pignolo su tante cose, perché sì, volevamo che uscisse in un certo modo, quindi ci abbiamo perso un po' di tempo, però alla fine siamo molto soddisfatti del lavoro.
Ho visto che esce sia in CD ma anche in vinile poi.
Sì, tra l'altro chi ha ascoltato il vinile, io stesso, ma diciamo la mia opinione non conta in questo caso, però chi ha ascoltato il vinile ha fatto, insomma, ottimi apprezzamenti, sì, perché con un buon impianto stereo, e adesso poi stanno riandando fortunatamente, certo, i vinili, e hanno detto che ha una bella resa.
Ottimo,
quindi insomma,
consigliamo l'acquisto del vinile.
Beh, io personalmente lo preferisco, ecco.
Io lo prenderei.
Lo prenderei in vinile, sì, però anche il CD ha il suo perché.
E quindi un lavoro che viene distribuito da Goodfellas, quindi si può trovare facilmente. Voi avete anche un vostro sito, che è www.rapsodismurina.com, sì, e ugualmente Facebook,
sulla pagina Facebook. Sì, beh, il disco ovviamente è distribuito sia fisicamente che digitalmente nei maggiori store, insomma, ecco, quindi da iTunes, Amazon
a tutto il resto.
A tutto, sì, il resto.
E adesso cosa fate?
Adesso, allora, mi riallaccio anche al discorso dei live. Nei prossimi live che faremo, ovviamente adesso forse agosto c'è un attimo di sosta, però a settembre, diciamo, con la nuova stagione riprenderemo così alla grande l'attività live, perché continueremo a promuovere l'album. E nel frattempo già parlavamo, appunto, come avviene in questi casi, di rivederci e tirare giù magari delle nuove idee che proporremo magari in anteprima dal vivo e che poi sicuramente andranno a far parte del prossimo lavoro, insomma,
ok, ecco. Quindi già siete proiettati
per
un altro
forza
disco.
Perché dopo che hai lavorato
così tanto,
dopo che hai lavorato, diciamo, negli ultimi mesi parecchio sempre sugli stessi, sì, brani, poi alla fine ti va pure di fare qualcosa anche di nuovo, insomma,
certo.
Del resto questo comunque è stato un traguardo raggiunto, quindi è giusto anche andare
adesso
oltre.
Pensiamo al prossimo.
Andiamo oltre.
A Modest Proposal è l'ultima traccia che suggerite. Che cosa possiamo dire di questa canzone?
Allora, questo lo suggeriamo per due motivi particolari. Uno, per sottolineare che in realtà sono due motivi collegati fra loro. Per sottolineare proprio l'eterogeneità che abbiamo voluto dare all'album. Ovvero, normalmente tendiamo a essere etichettati un po' nel filone grunge, post grunge, per le sonorità, per il timbro di voce, per, esatto, alcune influenze che dicono di vedere in noi, eccetera. Ecco, in realtà questo brano che viene, secondo me, lascia un po' intravedere come la nostra intenzione è di omaggiare un po' tutta la scena musicale, non soltanto rock, insomma, e come le influenze che ci hanno, appunto, che abbiamo subito, sono estremamente molteplici e labili fra di loro. Cioè, alla fine l'idea è sicuramente di tirar fuori qualcosa di originale mai sentito, come normalmente tutti cercano di fare. In particolare, come si potrà notare, diversi dei 12 brani dell'album sono raccontati in lingua inglese, uno addirittura misto anche in serbo croato, inglese parlato, eccetera. E quindi, cioè, non abbiamo voluto neanche lasciare l'impronta della tipica rock band italiana che canta soltanto in italiano. In più, Modest Proposal è diversa non soltanto per il fatto che uno dei brani in inglese, ma anche perché secondo noi ha delle influenze, delle sonorità abbastanza diverse rispetto al resto dei brani, perlomeno dei primi 6 brani che nel frattempo l'ascoltatore ha seguito nel percorso. Sì, una specie di spartiacque. E lo si potrebbe vedere, appunto, nelle voci, nelle sonorità, nel tipo di cadenza, eccetera. E in realtà poi ovviamente anche qui ci sono diverse anche influenze dal punto di vista letterario, proprio perché il titolo riprende un piccolo vecchio opuscolo di Jonathan Swift, addirittura uno scrittore, diciamo, piuttosto noto come narratore di favole, ma che in realtà ha scritto questa piccola satirica, questo pamphlet, diciamo, satirico, che poi presentò al Parlamento inglese per ironizzare sul fatto che non si sapeva come sfamare la popolazione irlandese. La sua proposta era: ammazziamo bambini irlandesi così possiamo sfamare, con la mia proposta, tutta un'intera generazione di adulti.
E allora, su questo messaggio di speranza, Razzo di Smurina con noi, grazie per essere stati qui a Radio
Grazie,
Cittadina.
Grazie a voi.
Alterno Italia, e questa è Modus Proposal, Razzo di Smurina. I know you won't feel free to tell you left here will be burnt. Now swallow this poison, yellow horizon is now. This way to put the evil in my brain. My thoughts are never straight in this fucking place until this steady state. The mistral is the best way.
Such purpose. mind can think of no one objection. So many families will survive as custom customers for infant flesh. 20,000 carcasses, two atmospheres, two atmospheres.